Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Lunedì 20 aprile, buona giornata, cose di calcio XL, Juve, passo deciso verso la qualificazione Champions. Prima vittoria con due gol di testa, David e Thuram sgonfiano il Bologna. La forza di un gruppo rigenerato da Spalletti per guardare con ottimismo al futuro, ma non oltre questa stagione. Buona giornata, ben ritrovati da Antonio Paolino, Paolo Rossi, cose di calcio XL. Dopo questo successo, Paolo...
Buongiorno a tutti.
...che salda lo spirito, ci ha parlato tanto di questo spirito di gruppo della Juventus, l'allenatore, che non perde occasione per elogiare la squadra, dopo anche i punti persi, ma quelli recuperati in quest'ultima fase. Ci insegna qualcosa il campionato a 38 giornate... a 5 dal termine, che vedeva la Juventus un po' proiettata male verso la zona Champions fino a poche settimane fa? Inizio con questa domanda.
Beh, ci insegna che, come avevamo intuito, il calendario poi ha un significato del tutto relativo, no? Si fanno tabelle, si pensa che le più forti vincano, in realtà poi ci sono gli incidenti di percorso e non sono banali. Napoli incontra una Lazio che dovrebbe essere demotivata, anzi, perché non ha più ragione in classifica, anzi, e dovrebbe essere addirittura concentrata sulla Coppa Italia, che la vedrà impegnata questa settimana, e Napoli perde. Il Como ha perso punti contro squadre come l'Udinese e Sassuolo, che non dovrebbero avere più stimoli, e invece ce li hanno, perché comunque vogliono onorare fino in fondo il campionato. Questa è una buona notizia. Il Milan gioca contro il Verona, che ormai dovrebbe essere retrocesso, e comunque fatica molto e vince solamente 1-0. Quindi bisogna conquistarsi domenica dopo domenica, giornata dopo giornata, quello che si è in grado di fare. E credo che nessuno avesse ipotizzato, noi ne siamo testimoni perché facciamo trasmissioni quotidiane, io mi ricordo che 2 o 3 settimane fa le percentuali di ottimismo sulla Juve erano abbastanza limitate, non erano altissime, e invece adesso siamo addirittura quasi blindati, e sarebbe però l'errore contrario quello di pensare che adesso è fatta, perché 5 punti sono tanti a 5 giornate dal termine, ma non devi avere uno scivolone, perché se già tu perdi col Milan e come la Roma vincono la prossima settimana, ti vai a complicare la situazione. Quindi teniamo la concentrazione come abbiamo visto ieri, perché ieri abbiamo visto una bella Juve, una Juve che, quando tu risolvi la gara in un'ora di gioco e potevi addirittura farlo prima, vuol dire che ci sei, ed è un segnale incoraggiante, perché la Juve nell'ultimo periodo, se guardi la tabella delle ultime 5 giornate, è la squadra che ha fatto più punti, ha fatto 4 vittorie e un pareggio, ha subito solo gol. Si stanno svegliando anche i giocatori che oggettivamente avevano fatto male, come David. Ieri la Juve, ricordiamoci che giocava senza Yıldız, e quando noi siamo stati senza Yıldız abbiamo avuto dei problemi. Ieri non se ne è visto uno di problema, e quindi siamo pronti per lo sprint finale. Io mi auguro che a Milano si vada non per fare calcoli, ma si vada per fare una grande prestazione, perché questa squadra adesso è matura per andare a ottenere qualcosa in più di quello che abbiamo fatto finora.
Paolo, e chi guarda troppo oltre, perché poi questa è anche l'altra faccia della medaglia, no? Cioè, e questo ha fatto anche un po' arrabbiare Spalletti ieri.
Fa bene.
Prima e dopo la conferenza, un po' stuzzicato su questa camomilla. Non so se tu l'hai mai presa la camomilla.
Ne consumo molto poca. Idem. Ma proprio quando non se ne può fare meno. Ti direi, guarda, che io non mi ricordo di aver
mai comprato. Io mai comprato,
no,
la
non mi ricordo l'ultima volta. Non lo so, forse proprio devo. Non lo so.
Forse proprio quando hai bisogno di bere qualcosa, non hai niente nel frigo.
Piuttosto l'acqua. No, non mi ricordo.
Okay.
Ci penso, ma non
no,
mi ricordo.
Per dirti, ha invitato ad una bella tazza di camomilla coloro i quali, il 72%, se ricordo bene, sì, la percentuale, di quei tifosi juventini. Citati in un botta e risposta con i colleghi di DAZN, mi sembra, perché non l'ho seguita direttamente, quindi non so dire dove era stata fatta questa intervista, che in questo momento guardano già non solo alla qualificazione Champions, ma alla necessità di vincere uno scudetto già l'anno prossimo. Lui ha fermato tutti, è uscito con la paletta ha fermato e ha dato una tazza di camomilla.
Nel senso che mi sembra un discorso tra virgolette quasi superfluo. Il pubblico della Juve
in questo momento,
il pubblico della Juve si aspetta che la Juve vinca lo scudetto sempre, perché questo fa parte della nostra tradizione. A maggior ragione te lo aspetti quando è da tanti anni che non lo fai più.
Con questo sono sei, giusto?
Sono sei. Io mi aspetto qualcosa di diverso. Cioè, io mi aspetto che la squadra cresca. Per crescere vuol dire che già solo la Juve deve arrivare a questo punto della stagione, o anche prima, comunque in lizza per qualche obiettivo. Cosa che ormai da troppo tempo non riusciamo a fare. Spalletti, come ogni allenatore, sa benissimo che ogni allenatore che sta in una grande squadra sa benissimo che le aspettative e le pressioni sono enormi, però sa anche che le costruzioni si fanno mattone dopo mattone. In questo momento la sensazione è che ci siano delle fondamenta, cioè che si sia andato a verificare quello che Marocchino ci diceva dall'inizio dell'anno, e cioè basta col pensare per forza di cose che una stagione è decente quantomeno solo se vinci, ma anche se prepari le condizioni per poterlo fare l'anno dopo. Poi l'anno dopo dipende da tanti fattori, devi riuscire ad azzeccare il mercato, devi fare in modo che, cioè, devi sperare che gli altri non lo facciano meglio di te, devi riuscire a non avere infortunati, eccetera eccetera, perché si fanno tanti discorsi. Ma facciamoci la domanda: se quest'anno il Napoli non avesse avuto quel periodo di infortunati terrificanti, magari oggi la storia del campionato sarebbe diversa. E se quegli infortunati li avesse avuti l'Inter, oggi magari l'Inter sarebbe al nostro posto. Cioè, gli se ce ne sono tanti. Quindi in questo momento è inutile fare troppi ragionamenti. Spalletti avrà un mandato biennale, sa benissimo che non è un mandato epocale. Cioè, non è che dice: ah, adesso partiamo l'anno 0, l'anno 1. No. Sai benissimo che in questo biennio qualcosa devi portare a casa. Poi parlarne adesso non ha senso. Per lui, dal suo punto di vista, ha perfettamente ragione.
Stiamo calmi. Una bella camomilla ogni tanto.
Eccola, l'ha ritrovata. Vedi il nostro bravissimo Ivo.
Che non avevo. Quindi dopo l'amaro Montenegro farà anche una pubblicità, esatto, sulla camomilla.
E con chi lo potrebbe fare? Visto che l'ha fatto con Totti... Con cui con rapporti non erano...
La camomilla magari con qualcuno che invece va svegliato. Potrebbe essere il contrario, non il messaggio contrario. Mm. Magari con David.
Ciro Ferrara, con cui ieri ha ricordato a Ciro... Ciro, sei tu quello che mi hai mandato via da allenatore alla Roma?
Ah, la Roma, seconda Roma. Giornata. Cioè, quando ti mandano via la seconda giornata, certo. Diego Rivas da Cugna... quel Roma-Juve vuol dire che in realtà eri già con un piede tre quarti, se non due, eri già fuori. Perché peraltro la Roma, poi quella Roma lì andò vicino allo scudetto con Ranieri, quindi videro lungo, mentre Ferrara dopo pochi mesi sarebbe stato mandato via.
Il siparietto è stato molto carino, non so se l'hai seguito, perché no. Ferrara stava facendo le riflessioni su quello che ha detto, su quello che è l'obbligo per Spalletti anche, quindi con lui è stato un po' più morbido. Sì. Ma Spalletti ha detto: ma tu puoi dire quello che vuoi perché sei stato un grande giocatore, ha iniziato, no? Ti faccio la sintesi.
Sì.
Non so se volutamente o meno, mettendo sei stato anche allenatore.
Sì, no, certo.
L'altro non si offende, salutiamo Ciruzzo, certo, Ferrara. Certo. Sotto sotto c'era anche una mezza risposta.
Certo che c'era quello, certo. anche perché... Gli allenatori mal digeriscono le obiezioni degli altri allenatori, cioè di chi ha fatto l'allenatore.
Di chi esce dal vaso.
Come dire, io sono ancora qui, per essere qui ho avuto dei meriti, tu adesso fai l'opinionista e per essere a fare l'opinionista, non l'allenatore, visto che avevi iniziato, vuol dire che hai avuto degli inciampi nel percorso. E quindi
l'hai
noto,
sintetizzata benissimo.
Noto che c'è sempre un po' di fastidio.
ecco.
Cioè, è quasi meglio essere giornalisti a quel punto di vista lì, perché il giornalista dice: vabbè, te non sai giocare a pallone, non hai allenato, è il tuo mestiere. Ma da parte degli ex vedo che c'è sempre un po' di, no? Cioè, ad esempio, quando io sono stato anche protagonista di qualche discussione con Maifredi, quando Maifredi parla, magari potrebbe avere anche la posizione più giusta del mondo. Però è chiaro che il riflesso condizionato che hai sempre è... Scusami, ma proprio tu parli. È così.
In questi giorni è ricapitato.
È chiaro che c'è un po' quell'aspetto lì.
Anche su Radio Bianconera, perché ha ribadito: Spalletti senza Champions un fallimento.
E beh, lui l'ha vissuto. E...
cioè, lui è cioè, riporta sempre ragione, l'equazione. Ma,
insomma,
del 90.
Adesso che siamo quarti e magari possiamo anche ambire a qualche cos'altro, torniamo al discorso di prima. Cioè, io penso che la Juve abbia fatto il cambio di allenatore giusto, alla luce dei fatti, per arrivare almeno quarta. Quindi, come dire, sarebbe stato sì un fallimento, perché vorrebbe dire aver fatto il piazzamento peggiore degli ultimi 15 anni. Se la Juve arriva tra le prime quattro, è in linea con quello che è successo nelle ultime stagioni, tenendo conto che una stagione è partita in maniera molto complicata.
Sto preparando quello che poi è la domanda di oggi, nel prossimo blocco, partita in casa, rigorosamente, pagelle di Marco Sanfelici. E allora passo all'editoriale. Io avevo già in mente il titolo alla fine della partita. Mi ha fatto piacere che poi sia stato anche un po' il concetto espresso, ripetuto, sottolineato, non per barricarsi dietro qualche alibi, no?
Sì.
Del quarto posto o andare a guardare oltre. Lo sai che sono molto coi piedi per terra. Certo che la domanda poi la facciamo per il prossimo blocco. Col Bologna la classifica... col Bologna la classica partita da vincere e basta. Questo era il concetto che mi è venuto in mente, sì, alla fine. Oltretutto sbloccandola subito con un bel gol di testa. E forse io mi sono permesso ieri, abbiamo aperto un dibattito anche su Radio Bianconera, ne parlo anche con te, con gli amici a casa, 340-54-25-324, al di là se non è un gol che cambia la stagione di un giocatore,
no, certo,
non è la classifica o la vittoria di ieri che salva quello o quell'altro. Dico che però dal punto di vista fisico, tecnico, di impegno, cioè mettendo insieme vari fattori, quella di ieri è la partita in cui mi sono sentito in dovere, non di chiedere scusa, ma di difendere David per quello che ha fatto.
Certo.
Errori compresi, perché io ho visto errori nei passaggi di X, Y, Zegrova,
sì,
in una Juve che giocava meglio ieri senza Yıldız, che ha un estro superiore alla media. Cioè,
sì,
analizziamo la situazione momento per momento e analizziamo tanti fattori, tante sfaccettature. Ieri anche tu hai avuto l'impressione su David, che non vuol dire attaccante inamovibile della Juventus dell'anno prossimo, ma attenzione a sprecare il lavoro sviluppato con David.
Questo è quello che... come
sei
dire,
d'accordo?
Facciamo la metafora della scuola, del percorso scolastico.
No, non ti sostituire, Don Fabio, no, che oggi non avremo.
No,
con la parabola.
Semmai a tua moglie, che così che... cioè, tu puoi arrivare... Se arrivi al 6 e arrivi però da un percorso molto negativo, ci sono due modi per valutare quel 6, no? Uno è dire, non fa media... Hai presente? Hai preso 2, 2, 2, 6 e quindi non fa media e sei sotto.
Paolo, ti pregherei perché lo vedi che si sta arrabbiando.
Chi?
Il nostro tecnico.
Perché va a scuola, no?
Cioè. No, è mai andato a scuola. Non battere sul microfono perché lui impazzisce,
sì, sì,
alza
okay,
e abbassa
okay,
il mixer,
okay, okay,
convinto di essere... Va un
bene,
bravo
va
tecnico,
bene.
Stiamo calmi. Stiamo una bella camomilla.
Adesso che ha trovato questa, cioè, ci tormenterà. Mi farò una camomilla alle 2 invece di mangiare, se continui così. Allora, tu puoi decidere che la media è pessima e quindi lo bocci. L'altra è dici, però questo ha fatto un percorso e adesso è arrivato lì. Perché vedi, il punto, tu l'hai centrato, magari è proprio questo, cioè... Quando si decide se rinnovare o meno la fiducia a un giocatore, lo devi fare in parte su quello che lui ha fatto, ma in parte anche su quello che tu pensi che possa fare. Quindi, per intenderci, Openda non lo stiamo più vedendo, ieri è entrato 5 minuti. Se invece David ha fatto un percorso complessivamente stranegativo, però ti sembra che in questo momento lui abbia raggiunto uno status, una capacità di giocare nella squadra, eccetera, eccetera, puoi fare dei ragionamenti diversi. Questo io non credo che sia un reato pensarlo. Dopodiché sappiamo che lui è un giocatore che quest'anno ha avuto delle difficoltà enormi, ha avuto dei lunghissimi periodi, compreso l'ultimo, senza segnare, e che verosimilmente faccio fatica a pensare che anche se si fermasse la Juve, il prossimo anno sarebbe uno il titolarissimo, due uno da 20 gol. Però aggiungo, ma c'è bisogno dell'attaccante da 20 gol in Italia? Cioè, continuo a insistere su questo elemento. Cioè, è la condizione sine qua non? Perché se abbiamo bisogno dell'attaccante a 20 gol, David non lo sarà, perché abbiamo visto che David è uno che gioca molto per la squadra, si impegna, i dati della corsa ce lo dicono, eccetera. In questo momento ne ha fatti 8 di gol tra campionato e le varie competizioni, magari chiuderà in doppia cifra, ha avuto le sue difficoltà, ma qualche volta ci ha dato l'idea di essere un giocatore che comunque non era impensabile andarlo a prendere perché qualcosa ci stava garantendo. Sarà la società a valutarlo anche in relazione alle alternative, perché se tu poi non hai delle alternative di livello decisamente superiore, puoi anche decidere di tenerlo, tenendo conto che lui ti può far fare una plusvalenza, cioè il buco nero, esatto. È open da, non è David, sotto questo profilo di strettamente del mercato.
Quindi hai sottolineato quello che abbiamo ricordato un po' tutti, che in certe condizioni anche chi deve comprare o chiedere il prestito sa come agire, sa come trattare.
Certo.
Quindi non ti viene a proporre su open da l'acquisto diretto dopo una stagione del genere, al massimo farebbe così anche la Juventus, o avrebbe potuto fare così anche la Juventus. Con questo rispondo a Joshua, che mette in luce l'acquisto dorato che porta il nome di Boga. Sì, quando cercavi anche altro, cioè nel mucchio, poi se prendi, perdonami, lo dico papale, Boga aveva storto il naso anche un po' Spalletti dicendo: io vi chiedo un attaccante, mi portate Boga,
sì, guardate Boga. Sì.
Sta funzionando, è tanto di cappello, però è anche l'acquisto che pesa di più, tra quelli che pesano di più, cioè quello di Openda, che vai a prendere con l'obbligo di riscatto se arrivi tra le prime 12.
Io penso che la scelta di confermare Spalletti molto prima della fine della stagione, dico molto prima perché se la Juve non avesse non guadagnasse il posto in Champions,
saremmo al
paradosso. Però è esattamente derivata, secondo me, da quello che la società ha visto. Cioè, non il bel gioco che c'è, ma la capacità di valorizzare quelli che ci sono con delle idee. La dimostrazione è stata ieri.
L'unicità e la diversità rispetto a chi l'ha preceduto.
Bravo. Ieri, cioè Spalletti, per il punto in cui è la società oggi, che non ti può promettere che tu vuoi X, Y, Z e ti arriveranno esattamente quei tre, Spalletti è l'allenatore che ti valorizza il materiale che ha. L'ha dimostrato ieri, non c'era Yıldız, e abbiamo visto una Juve che ha giocato con i cambi di gioco come forse poche volte abbiamo visto nel corso della stagione, con Locatelli, Cambiaso, Kelly, che sventagliavano a 40 metri per far arrivare il pallone soprattutto a Conceição, che ieri era molto acceso. Conceição, non essendoci Yıldız, riceveva molti più palloni,
sì.
ed era nel primo tempo ha fatto la differenza. E abbiamo visto tra le linee un McKennie che comunque è sempre fondamentale, e in quello spazio dove mancava Yıldız andava pure lui, e abbiamo visto una squadra un po' più bloccata sugli esterni, nel senso che Cambiaso e Kelly e Holm andavano avanti, ma spesso per supportare le avanzate anche di altri giocatori, guarda caso Kalulu, che gioca braccino o braccetto come si dice adesso, comunque lui che fa il cross. Quindi Spalletti ha le idee. Spalletti, gli dai un materiale, magari il materiale non è perfetto, come quello di quest'anno, e come sarà quello del prossimo anno. Io non mi faccio illusioni che avremo una squadra perfetta, però Spalletti te l'ha valorizzato, perché guarda ieri il fatto che lui confermi il 3-4-2-1, che Antonio, no? Pochi oggi l'hanno sottolineato, ma abbiamo fatto un lungo giro e siamo tornati a Tudor. Cioè, noi giochiamo esattamente adesso col modulo di Tudor. Però i moduli spiegano poco, spiega molto quello che c'è dentro, spiega molto la difesa alta, aggressiva. Ieri, secondo me, Bremer ha fatto una partita fantastica, non ha lasciato nulla.
Su Castro
ha annullato completamente. Spiega molto la fiducia che i giocatori hanno adesso, per cui cambiano appunto e si assumono delle responsabilità diverse rispetto a prima. Non mi sembrano zavorrati dalle idee come avveniva ad esempio con Thiago Motta. E la Juve si esprime meglio, il che non vuol dire che siamo una squadra fantastica, però vinciamo bene certe partite, e ieri abbiamo dimostrato.
Tu guarderesti di più davanti o attentamente dietro a questo punto? Per la tipologia di squadra che è la Juve, poi ti dico che cosa abbiamo...
Per la classifica, dici?
Sì, classifica.
Io mi auguro, guarda, io ho...
O non guardi né davanti né dietro, guardi dentro il tuo spogliatoio.
In questo momento guardo... Spalletti ieri ha detto una cosa, secondo me, molto significativa. Ha detto, noi dobbiamo migliorare le nostre prestazioni e vincere per il gusto di vincere, non per arrivare secondi o terzi. Però, permettimi, io credo che per la Juve di quest'anno ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto Antonio Conte... a Napoli, dicendo Antonio Conte sai benissimo che se non vince svilisce tutto il resto, no? Per cui dice il secondo, il primo dei perdenti, arrivare a secondi o quarti è la stessa cosa. Per la Juve no. Perché per la Juve arrivare a secondi invece che quarti vuol dire aver dato l'idea ed esserci riusciti di fare un campionato in rimonta ed essere arrivati a delle premesse che secondo me esistevano in origine. Cioè, se la Juve va a Milano e fa lo 0-0 di calcolo, perché conviene un po' tutte e due, a me personalmente delude, perché io credo che la Juve debba avere l'ambizione di scalare le posizioni, e non è la stessa cosa arrivare a secondi o quarti. Dal punto di vista dell'Albo d'Oro sì, ma dal punto di vista dell'autostima per una squadra che Spalletti, quando la prende, è ben lontana dal secondo e dal terzo posto. Noi abbiamo perso, credo alla quinta giornata, la possibilità di essere tra le prime tre. Non eravamo già più tra le prime tre alla quinta giornata, al secondo pareggio consecutivo che abbiamo fatto. Quindi io credo che la Juve abbia il dovere di andare a Milano e provare a vincere. Se noi andiamo a vincere a Milano, noi siamo pari col Milan e in quel punto lì siamo in vantaggio e ci verrà l'acquolina in bocca, oltre naturalmente a rafforzare decisamente, in maniera molto forte, la nostra posizione Champions. Io spero che facciamo questo. Io spero che non si vada a Milano e, sai, Allegri giochicchia. Noi ci va bene magari il punto perché prima hanno giocato la Roma e il Como e sappiamo com'è andata, ed è così. Cioè io questo weekend è presente da Versa. Il Toro è il minimo che deve fare andare a vincere a Cremona. Poi 0-0, piattissimo. No? Ecco, esatto. Io spero che non ci sia questa atmosfera da fine campionato. Non ce la possiamo permettere, secondo me, perché comunque, attenzione, perché poi gli scivoloni ci sono, il calendario a noi ci presenta un derby all'ultima giornata che dobbiamo far diventare un'amichevole di prestigio. Chi vince il trofeo Città di Torino quest'anno? Toro o Juve? Punto. Non una partita dove si rischia. Semmai una partita in cui noi abbiamo la possibilità di andare a conquistare una posizione migliore di quella che abbiamo avuto in tutti questi mesi.
E allora, con tutte queste riflessioni, noi ci lasciamo dopo la prima mezz'ora di Cose di Calcio XL, ma lancio la domanda, poi ci saranno le pagelle di Marco Sanfelici, il pagellone, le contro pagelle, a dire il vero, è uno stimolo, deve essere uno stimolo guardare oltre il quarto posto da subito, dalla partita col Milan, o ci si può così un po' accontentare? Noi parzialmente delle risposte le abbiamo già date.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di Calcio.
Ben trovati. 340-54-25-324. Queste Cose di Calcio XL. Questi sono i commenti. Anche perché prima non riusciamo a sentirci, a mandarci messaggi. Ha già la sua chat intasata di messaggi, quindi io aspetto il giorno dopo per farlo pubblicamente.
Gente che mi chiede soldi, gente che
attenzione, perché, sì, c'è uno che
c'ho dei conti sospeso, allora a lunedì di solito pensano, ma magari è più voglioso di parlare.
Assolutamente. Attenzione, perché quel soggetto di là in regia cambia nome puntualmente ogni settimana in base al risultato, l'esito da Gran Juventino.
Non mi stupisce.
Chiede contributi statali, va bene. 340-54-25-324, abbiamo dei vocali, ascoltiamoli, perché poi andiamo da Marco Sanfelici che si sarà fermato da qualche parte per collegarsi con noi.
Sono grandissimi, sono Paolo da Ferrara, innanzitutto contentissimo per la vittoria, anche se continuiamo a sbagliare ancora dei gol clamorosi, tipo quello di Conceição che è davanti al portiere da solo, lo stesso David fuori di un niente, abbiamo rischiato prendendo, loro hanno fatto un tiro in porta, hanno preso un palo, ci potevano rimontare. Comunque vi ringrazio la mia Juve, perché io sono di Ferrara, avendo battuto il Bologna, doppiamente una cosa doppiamente che mi fa felice. Per quanto riguarda tutto il resto, guardiamoci dietro, perché io c'è una partita che mi fa paura, spendere veri punti sufficienti, è quello con i bovini. E con i bovini.
Con il Torino. Io ho non paura, si è sentito bene.
È l'unica partita che temo. Adesso sotto con il Milan e vediamo di fare un buon risultato. Forse io sempre.
Ma te l'ha spiegato già Paolo. Sarà la partita Città di Torino. Trofeo Città di Torino.
Deve essere così.
Altrimenti, attenzione, che vivono per quella partita.
E beh, ci mancherebbe
altro.
Giornata
a casa loro.
C'è l'idea che il Toro riesca a impedire alla Juve di andare in Champions League è uno stimolo enorme. Quindi è un'enorme trappola quella lì. In questo momento sarebbe evitata. E la Juve deve riuscire a fare il suo. Ma ripeto, io sono convinto che non stiamo parlando di due inseguitrici come Roma in particolare salute per motivi diversi, e lo stiamo vedendo. Però noi pensiamo a noi stessi, e ripeto, se vai per caso a vincere a Milano, cambia tutto il ragionamento, insomma.
Paolo, andando su Milano, tra l'altro ce lo scrivono anche sulla chat, e ringrazio gli amici di Twitch che ci seguono come Radio Bianconera, o in diretta o in televisione, e ci saranno delle novità belle, interessanti, che andrà a uniformare un po' il modello per seguirci anche dalla prossima stagione, ci auguriamo già dai primissimi turni, quelli di agosto, tanto per essere chiari. Non siamo una squadra, cioè in questo momento affrontare il Milan in queste condizioni agevola più la nostra condizione psicofisica, non dico più del Milan, ma più di quello che eravamo qualche settimana fa. Cioè, tanto per essere chiari, senza fare calcoli, come hai detto giustamente tu, secondo me la squadra arriverà a Milano nella massima... all'apice della tranquillità, quella tranquillità che non deve essere vista come rilassatezza per
certo.
Certi versi, perché non siamo ancora una squadra capace di comandare la partita e indirizzarla come vogliamo, ci servisse solo il pareggio, cioè
sì.
Una squadra che quando fa troppi calcoli si è sempre spaventata un po', o è stata sempre un po' succube dell'avversario. Mi sembra in questo momento sapere di aver superato il periodo più difficile e di avere quasi in mano una qualificazione,
sì,
un po' da parte di tutti. Non so se
sì.
Ho reso l'idea.
Io aggiungo un elemento: se noi finissimo l'anno dicendoci siamo arrivati tra le prime quattro, prescindiamo un attimo dalla posizione, però abbiamo affrontato l'Inter, una l'abbiamo vinta, una l'abbiamo persa. Abbiamo affrontato il Napoli, una l'abbiamo vinta, una l'abbiamo persa. Abbiamo affrontato il Milan, una l'abbiamo vinta, una l'abbiamo pareggiata. Cioè, non siamo mai stati inferiori alle big. Io credo che vorrebbe dire qualcosa. Vorrebbe dire qualcosa per una squadra che ha avuto dei limiti e che comunque ha dato la sensazione di crescere. Ecco, io vorrei che questa crescita si vedesse adesso, nel momento in cui siamo più sereni, tranquilli, e mi sembra che abbiamo anche raggiunto un livello di gioco dove non dipendiamo più da nessuno. Cioè, non, ripeto, quante volte mi avevano detto però la Juve, se la palla non arriva a Yıldız, non riesce a fare nulla. Ecco, adesso non è così. E quindi io mi
distribuiamo
auguro...
distribuiamo meglio anche le opportunità.
Sì, mi auguro che questa situazione vada a verificarsi contro un avversario che all'andata, ricorderete tutti, non vinse perché sbagliò un rigore, e non vinse una partita dove noi abbiamo avuto un'opportunità con Gatti da calcio d'angolo, basta, e loro hanno fatto la partita in continuazione. Oggi, ed eravamo palesemente in difficoltà, e ti dava la sensazione di essere in quel momento molto inferiore. Oggi non è così, e sta a noi a San Siro provare a dimostrarlo. Poi, gli episodi, l'equilibrio, questa è una partita che può finire pari, però voglio che sia una partita a viso aperto, non un calcolo, che ripeto, cioè quei calcoli da paura... per entrambi.
Un po' poi si adatta, il
sì,
caldo,
però,
diranno il caldo.
Sì, però si gioca di sera, cioè, voglio dire, è Milan-Juve, cioè, cerchiamo di dare uno spettacolo degno, bello, piacevole, dove ci si misura.
Sognatore,
sì, dove
Paolo
ci
Rossi
si misura.
Sognatore.
Se si fanno i calcoli già adesso, mi sembrerebbe, ecco, lo troverei veramente un passo indietro, molto.
Allora, oggi abbiamo il geometra Marco Sanfelici, perché dice che bisogna, arrivano i momenti in cui bisogna tirare le somme. È una somma o una sottrazione quella di quest'anno? Caro Sanfelici, Marco, per gli amici, ciao.
Ciao Marco.
Ciao, ciao a te, ciao Paolo, ciao Antonio. Ma per il momento spero che sia una somma. Vorrei partire, direi, sintetizzando l'ultimo intervento di Paolo. Finalmente, ed è la conclusione delle mie pagelle,
sì.
Finalmente abbiamo una squadra. Proprio nel senso che non siamo più dipendenti da uno o due giocatori, siamo una squadra. E questo, secondo me, è uno dei risultati più importanti raggiunti da un allenatore della Juventus negli ultimi tempi. È tutto da ascrivere a Lucianone Spallettone, e io lo sottolineo. Cioè, finalmente la Juve ha un'idea di gioco e di presenza e di personalità all'interno del campo comune, unica. Questo è importante, perché tante volte in questo campionato, come negli altri anni, abbiamo visto individualità, momenti individuali soprattutto. Ecco, cominciamo ad avere il piacere di vedere qualcosa che ha molto, che è molto simile al calcio. Questo è importante.
Allora chiudo la triangolazione, perché Paolo ti ha fatto pensare questo aspetto. Io ne aggiungo uno e ripartiamo col giro. Con Spalletti, con questa squadra, quindi non possiamo paragonare allenatori e allenatori, squadre e squadre, stagioni e stagioni, soprattutto andando indietro troppo nel tempo, fa pensare che ci sono allenatori un po' più giusti per la Juventus? Cioè, a me ha fatto venire in mente, no? Ricordo che ero anche abbastanza prevenuto su Spalletti, allenatore della Juventus, ma non per il tatuaggio sul braccio, per tanti motivi. Mi sono dovuto ricredere, Paolo, comincio da te, dicendo, cioè chiedendomi, chiedo la risposta anche a voi, non è che abbiamo perso un po' di tempo inseguendo il sogno non con Thiago Motta, con qualcun altro, anche forse con Allegri, probabilmente, no? Che fosse quello lo standard giusto, ma forse che non ci portava dei miglioramenti, ma non nel gioco, perché il gioco dipende poi sempre dai giocatori che hai, onestamente, quindi non faccio i confronti, ma sulla tipologia di gestione della squadra.
Io aspetto a farti questa risposta, nel senso che secondo me dobbiamo distinguere...
Troppo affrettata.
Dobbiamo distinguere due piani, il piano di quest'anno e il piano del prossimo anno. Il piano di quest'anno era, tu hai chiamato Spalletti, che doveva intervenire su una squadra in difficoltà. E l'hai scelto, convinto, che Spalletti fosse in grado di farlo. L'ha fatto anche con fatica, perché non è che la Juve stia arrivando... Ripeto, poi faremo i conti alla fine. Certo che se Spalletti mi porta al secondo posto, giù il cappello, perché noi non eravamo secondi quando lui ha preso la squadra. Dal prossimo anno c'è una storia diversa. E c'è una storia, tra virgolette, ideale, perché lui ha avuto molti mesi per valutare chi c'è. Ha fatto anche una selezione, perché alcuni giocatori non li abbiamo più visti in campo, e altri invece lui li ha migliorati decisamente. Quindi dal prossimo anno ti aspetti di capire se Spalletti sarà l'allenatore giusto. Dopodiché, che Spalletti, non dico Juve, sappia stare in una grande squadra, lo dice la sua storia. Cioè, tu hai preso un allenatore che non era una scommessa, ma era uno che aveva allenato la Roma, l'Inter, lo Zenit, il Napoli. Cioè, la nazionale, che comunque vuol dire avere certi tipi di responsabilità. Quindi non andavi da uno dal quale ti potevi aspettare il volo pindarico alla Thiago Motta o da Tudor, che aveva anche lui un curriculum però da allenatore, da traghettatore, non da allenatore o da allenatore di provincia. Quindi io penso che sotto questo profilo eravamo abbastanza sereni e lui l'ha dimostrato bene, questo sì.
Marco, e poi arriviamo ai marziani, che sono lì che ci aspettano e ci ascoltano.
Io penso che tutti noi facciamo delle esperienze di vita nelle quali facciamo fatica ad ottenere certe cose e poi guarda, d'amblè, come così per miracolo inserisci, infili la strada giusta. Secondo me Spalletti è arrivato al momento giusto, prima di tutto per lui, non solo per la Juventus. Cioè è arrivato in una grande squadra che aveva grosse difficoltà, nella quale poter dimostrare che non era un allenatore bollito, ma che aveva ancora molto da dare, perché questa era anche la situazione sua. E combinazione, direi che le cose hanno combaciato, sono andate avanti di pari passo. Lui, secondo me, sono d'accordo con Antonio, anch'io avevo fortissimi dubbi sulla scelta, non per lui quanto per tutto il pregresso, il passato, eccetera. Ma da quando è arrivato alla Juventus, Spalletti ha fatto vedere qualcosa di nuovo rispetto a se stesso. E sono belle le sue dichiarazioni, tutto bello, ma non è più lo Spalletti che perdeva un po' tempo dietro filosofie strane, ambigue o cose di questo genere. È uno Spalletti estremamente efficace. Probabilmente ha trovato anche dei giocatori che non sapevano più a che santo votarsi e quindi si sono votati a lui. Tutta questa serie di cose ha fatto sì che abbiamo quagliato lui, la Juventus, noi tifosi, l'ambiente, la società e tutto quanto. E qui i risultati ci sono. Io ieri sera dicevo che un conto arrivare secondi certamente è arrivare primi tra i perdenti, ma c'è modo e modo di arrivarci. Se la Juve dovesse raggiungere quell'obiettivo, non è più un secondo posto ottenuto in maniera amara perché qualcuno, per esempio, ti ha bruciato sul filo di lana. È un posto andato a guadagnarsi giornata dopo giornata, con grandi difficoltà, ma con grande solidità finale. Perché in questo momento, secondo me, la Juventus, rispetto alle concorrenti, è forse quella che fisicamente, come condizione, sta forse meglio di tutte. Quindi anche questo aspetto è da considerare. Luciano Spalletti, per me, al di là dei risultati che otterremo, ha fatto un grande capolavoro. E probabilmente anche lui è stupito di se stesso.
Marco, io sono andato a vedere velocemente, perché ieri sera ho aspettato Spalletti, mica come voi due, a mezzanotte già a dormire, là, a mezzanotte parlavamo ancora con il nostro allenatore.
Eh beh, è colpa tua che segui gli allenatori che gli fai una domanda e ti stanno 10 minuti a parlare, non fargli domande.
Almeno lasciateci al buffet un attimo a prendere un caffè, una camomilla. Ops. Senti, guardo solo adesso le insufficienze della partita di ieri. E vedo che sei stato severo, forse, o giusto, lo chiedo poi anche a Paolo, con Zegrova?
È l'unica insufficienza.
È l'unica. Pensavo lo salvasse anche lui, tentativi. No, non si salva nessuno.
Ma no. Ieri sera Zegrova ha dimostrato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, il perché non gioca.
Perché non gioca?
Perché è completamente avulso da qualsiasi lettura tattica della partita in ogni momento in cui capiti di giocare. Primo. Secondo, in una situazione nella quale tutto sommato si trattava di portare la partita con estrema serenità in fondo, si è messo a fare quello che lui è capace, cioè il funambolo, regalando due palloni, il secondo poi velenosissimo al Bologna, che si è precipitato in combinazione, ha creato anche una zona importante. Cioè, un giocatore del genere andrebbe coperto lui, perché tanto comunque indietro non ti torna. Niente, è il classico giocatore che piace a quelli a cui piace il circo. Tecnicamente è il più forte di tutti, perché ho visto fare uno stop ieri che mi ricordava Franco Causio, per dire, ma poi all'interno di questa squadra, ma che ci azzecca? Ecco perché Spalletti lo tiene giù, ma guardate che non è mica l'unico. Ieri Cobb Miners ha guardato la partita
Ci sarei arrivato, perché non gli hai dato il voto perché non ha giocato, però non farlo giocare merita una riflessione, la tua.
Cioè Spalletti sta facendo delle scelte, e sono scelte importanti, in certi momenti sono scelte gravose, ma sono scelte che o sì o no, ormai non c'è più l'area di mezzo in funzione delle scelte che sta facendo lui, e Zegrova è nella lista dei no.
Sei d'accordo, Paolo?
Beh, il vero problema è che ieri lui ha tentato 3-4 volte di fare quello che sa fare, cioè di spostare il pallone, crossare, e non riusciva a trovarsi lo spazio, per cui si intestardiva.
Crossava e calciava lo stesso pallone
che,
da distanza ravvicinata.
Capisco che uno che quest'anno nel tabellino ha 0 gol e 0 assist, entra un quarto dal termine, ha voglia di mettersi in mostra, di incidere, però così non ti aiuti. Io aggiungo una cosa, se proprio devo dire ieri una cosa che Spalletti secondo me avrebbe potuto fare in più e di diverso, è che a un quarto d'ora dal termine fai entrare Openda. Cioè, farlo entrare all'88esimo, io francamente non lo capisco. Ma non perché si parla di umiliazione del giocatore, io sono convinto che Openda, pur di giocare, entra anche al 94esimo. Però a un quarto d'ora dal termine hai cambiato tutto l'attacco, perché devi tenere Boga? Cioè non ti serve più a quel punto. Metti Openda, gli dai un quarto d'ora, magari gli arriva un pallone, veramente farlo entrare all'88esimo. Uno che era da 5 giornate che non vedeva neanche un minuto, mi sembra un po'...
riduttivo.
Sì, molto riduttivo.
Strumentale per evitarsi un problema, una domanda...
Sì, però io capisco che... Cioè,
però chiarisce le gerarchie.
Ma le gerarchie, cioè, più chiare di così, ce l'ha. Cioè, Openda è 5 volte che non vede il campo, neanche si scalda tra un po'.
Non ti avrebbe scombussolato il non vederlo in campo?
No!
Come con Myers?
Fargli fare 5 minuti e 0, secondo me è meglio 0. Cioè, per uno che in qualche maniera devi cercare, anche solo perché ti serve, di sperare che nelle ultime giornate ti faccia un gol, che si faccia vedere un minimo, che gli riacquisisci fiducia. Dagli un quarto d'ora, visto che siamo sul 2-0, e hai cambiato tutto l'attacco. A quel punto avevi 3 attaccanti, tutti motivati a fare qualcosa di diverso. Quindi, per tenere Boga, che comunque aveva dato, l'hai anche spostato. Così mi sembra proprio un po' troppo.
Marco, torno da te, perché leggendo il giudizio su Di Gregorio, un 6, ce lo spieghi anche tu, però c'è una riflessione su quel palo colpito, non una responsabilità, un ragionamento da fare che apprezzo molto nella tua pagella.
Cioè io, in funzione del fatto che mi leggo al volere degli dèi, dici questo?
Sì, ma anche certo. Soprattutto perché fai notare il momento in cui colpiscono il palo, che in quel caso lì ci sono responsabilità da dividere non tanto col portiere, ma con chi gli sta davanti e magari con chi doveva fare filtro.
Sì, ed è in effetti lo stesso ragionamento positivo in funzione del fatto che Di Gregorio è come lui, probabilmente anche Perin, in questo momento ci fosse Perin, la palla la vedono molto meno di prima, la vedono di rado, perché comunque davanti alla linea difensiva e soprattutto il centrocampo stanno facendo grande filtro. E Spalletti ieri sera ha fatto giocare Thuram perché Holm si era infortunato. Ma la scelta principale è stata quella di giocare con Locatelli e McKennie in mezzo. Cioè con due che sono evidentemente due incontristi. E cioè questo è importante. Nel senso, le scelte di Spalletti vanno viste anche in questa funzione. Cioè io ho problemi in difesa e devo far sì che la difesa sia meno impegnata. Il problema bello, quello che diceva Paolo Rossi, molto interessante, e cioè anche in relazione a quello che sarà il mercato, un giocatore che comunque vale più di 40 milioni e che comunque sarà un problema tenerlo, venderlo, genere, eccetera, Spalletti lascia da parte questo aspetto, non si fa condizionare dal prossimo mercato e fa delle scelte in funzione del raggiungimento del risultato e del gioco della squadra. Secondo me questo è veramente importante, perché spesso e volentieri abbiamo visto degli allenatori che chiedevano poi sopra i piani superiori cosa dovevano fare o se qualche giocatore doveva giocare perché poi doveva essere venduto, ceduto. Cioè, guardate, è un momento dove il vecchio, cioè Marco Sanferici, sta ritornando a respirare
alle radici.
L'atmosfera della Juventus e non del surrogato che abbiamo dovuto in qualche maniera tenerci in questi ultimi tempi, insomma.
Non so da che parte pende la riflessione che faccio adesso. Chiedo a Paolo. Guardando i problemi del Napoli, guardando la Roma in primis, mi viene in mente, mi aggancio a quello che ha detto Marco, mi viene in mente che una squadra è anche forte in quella stagione o mantiene saldi i nervi
quando c'è solidità anche ai vertici. Vediamo che invece Conte, De Laurentiis sono tornati a battibeccare. È meglio che stia zitto, è meglio che non aggiungo niente. La Roma, scopriamo che il problema forse più che Massara, Gasperini, no? Io mi limitavo a questo, le mie informazioni sì. mi portavano a un rapporto freddo tra i due. Invece subentra anche l'onda lunga, fredda, ghiacciata di Ranieri, no? L'eleganza inglese di Ranieri è diventata improvvisamente uno tsunami alla puttanesca, no? Se si può dire, con il piatto tipico di quelle parti. La Juventus, stando a quanto dice Marco, Paolo, è quella che era già all'inizio, cioè ha uno Spalletti in più che ha incollato i cocci, secondo me, no? E che sta trascinando la Juventus dov'è. Ma forse c'è anche questo aspetto da tener conto. Cioè, la società è quella di prima, delega ad uno che ne sa e allora fila tutto un po' più liscio, perché poi la squadra è quella di inizio anno, la società, pregi e difetti, la conosciamo bene. Non so se ho reso l'idea.
A Torino penso che ci sia una cultura per la quale può arrivare anche un allenatore importantissimo, non è mai più grande della società. Altrove l'allenatore sembra quasi un, non dico un separato in casa, ma sembra uno che con la società ha sempre un rapporto di conflittualità. Alla Juve si diventa aziendalisti per forza, altrimenti non vai avanti, vedi Thiago Motta. E quindi io penso che non bisogna andare d'amore d'accordo per forza, ma bisogna remare tutti dalla stessa parte con delle idee che sono idee possibili. Io penso che Spalletti, se ha firmato il contratto con la Juve, vuol dire che non sta chiedendo la luna, perché sa benissimo che la società gli ha detto la luna non te la possiamo dare. Valutiamo che cosa prendere e vediamo che cosa fare. Però è il fatto che tu sei rimasto perché tu ci hai dimostrato che quello che noi ti abbiamo messo in mano l'hai saputo valorizzare, che non vuol dire valorizzare solo la parte, come dire, delle risorse umane. Quindi per un giocatore che perdi tipo Pendà ce ne sarà qualcun altro che invece ha guadagnato. Però vuol dire avere il realismo di quello che devi fare. E non ti vai a battibeccare, io non immaginerò mai una Juve dove Comolli e Spalletti fanno quello che stanno facendo Gasperini, Ranieri o De Laurentiis e Conte. Da noi questa cosa qui non si fa, piuttosto si fa fuori uno dei due, ma non si fa una situazione di questo genere. O meglio, quando ci siamo cascati, Allegri giuntoli, siamo stati molto male, perché nessuno di noi è stato felice di aver vinto una Coppa Italia e vedere una società così sfilacciata.
Ti spiego l'equazione lì. La proprietà dice a Giuntoli di fare allontanare Allegri. Poi ci hanno rimesso entrambi. Quest'anno non dico ci siamo arrivati vicini, però a un certo punto, e la domanda la giro a Marco Sanfelici, su quanto dice Paolo, a un certo punto a gennaio Spalletti dice: un bravo allenatore è quello che si fa comprare i giocatori che vuole. Io la tengo a memoria questa frase, perché sai, la prova per tanti versi.
Però ne ha detta una, ne avesse dette tre, Spalletti non fermava.
Vero, bravo, detta una. Bravo. Quindi qui c'è l'intelligenza. Ha ragione Paolo e fa bene ad aggiungere questo aspetto. Marco, però di questo ne parleremo un'altra volta. Ti chiedo il gol più bello. Quello che ha fatto gridare la signora in bianco nero lì in casa, che ha fatto saltare la lavatrice, la lavastoviglie, tutto. Perché io so che in casa tua è dura seguire le partite. Il gol più bello. Il primo perché il sblocca bello, o l'ultimo perché la chiude?
Il gol più bello è quello che non si è riuscito a realizzare. Cioè con Seixao segnava il secondo gol, sarebbe stata l'azione più bella, e da un po' di tempo che non vedevamo un'azione così bella. Diciamo che dei due gol, guarda, tutti e due, perché sono fondamentali, importantissimi. Il primo, dopo un minuto e mezzo, ha messo il Bologna nella condizione di dover inventare qualcosa e non c'è riuscita per tutto il tempo.
Eri già seduto in poltrona? Eri già seduto in poltrona o stavi ancora sparecchiando?
E ti dirò, forse è quello più importante per noi, perché la signora giustamente si è messa lì un pochino più tranquilla.
Cosa ha detto? Perché noi abbiamo i Marziani e la moglie di Sanfelici come riferimenti.
Esatto.
Cosa ha detto?
Esatto. cioè io sono circondato, per sei cui a questo punto
tu sei il pianeta Marte, tu sei il pianeta Marte, sì, e loro sono i marziani.
E tra l'altro hai letto che stanno arrivando varie astronavi, perché ci credono, e quindi per il finale del campionato ne vedremo tanti di astronavi dei marziani, perché hanno mandato avanti un avamposto, ma incominciano a credersi sui bei risultati, e quindi arrivano.
Ma ammetto che non ti ho più seguito.
Secondo me dovete uscire da sta metafora, perché pigliate te Marco, rischi il ricovero e tu
effettivamente
e tu la responsabilità penale di questa situazione. Quindi attenzione.
Va bene, a me è piaciuto il gol di David, mi sono esaltato subito, perché non mi era mai capitato in avvio di partita di vederlo segnare di testa, un po' la Roberto Bettega, esagero?
No. Più alla Trezeguet. Un gol che avrebbe fatto Trezeguet, ma neanche per certezza. Alla David, dai, lasciamoglielo.
Cioè, mi ha illuso, mi ha fatto tutto l'elenco, poi mi ha cancellato tutti i nomi. Grazie, stavo salutando Paolo Rossi. Grazie Marco Sanfelici, ciao.
Ciao Marco.
Salutami la marziana di casa.
Grazie a voi, piacere della simpatia sempre manifestatami.
Diciamo grazie, le stesse cose anche noi. Ciao.
Forza Juve.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, cose di calcio XL, il giorno dopo la partita, quella col Bologna, aspettando il Milan e lanciando appunto il sondaggio, oggi con un po' di ritardo, raccogliendo le vostre risposte. È uno stimolo, deve essere uno stimolo guardare oltre il quarto posto, o non dico bisognerebbe accontentarsi vista l'andatura e cercando magari di consolidare, blindare il quarto posto, punto e basta. Cosa ne pensate? 66 punti il Milan, 66 il Napoli, a tre lunghezze la Juventus, che lì si attesta a metà, tre punti dal Napoli e dal Milan, e a più 5 rispetto a Como e Roma. Distaccato molto di più l'Atalanta, 54 punti. Intanto c'è chi guarda la finale di Coppa Italia, le semifinali di Coppa Italia, le gare di ritorno in questa settimana, eventualmente anche come passaggio per arrivare in Europa, detto molto chiaramente. Paolo, a te i gol che sono piaciuti di più? Non so se l'avevo già fatta anche a te questa domanda o meno.
No. Entrambi, nel senso che mi piace l'idea che la Juve abbia due crossatori, nel senso che Kalulu e McKennie quest'anno dopo Yıldız sono i migliori assist man della Juve, e sono stati due bei gol, perché David ha capito che quel pallone andava anche direzionato, e Thuram è stato molto bravo, perché è saltato anche in mezzo ad altri giocatori. Ho il rimpianto
saltando tantissimo,
no, ma ha fatto un grande gol. Ho il rimpianto per l'occasione ulteriore che ha avuto David, perché quella era stata veramente una bella azione con il taglio ben fatto, con Sessao sta crescendo molto nell'altruismo, finalmente l'ha capito, e se ne vedono gli effetti, e quello sarebbe stato bello che David riuscisse a fare una doppietta, per tutti i ragionamenti che abbiamo fatto in precedenza, ma anche proprio per la qualità dell'azione che avevamo manifestato in quel caso.
Ti sei stupito al cambio di Holm? Perché mi ha colpito invece la risposta data dall'allenatore. No, perché il suo problemetto è un giocatore non sanissimo.
È stato anche fermo,
è rientrato. Tanto stasera Lecce Fiorentina, non dimentichiamoci, anche se non riguarda le zone che interessano noi. Dicevo, potrebbe condizionare secondo te?
Sono curioso di capire se la Juve, se Holm sta bene, se conferma questo tipo di schieramento a Milano. Il Milan gioca col 3-5-2, immagino. Quindi ci
secondo me non ci sarà a Milano.
Se il problema è più serio, allora magari
risentimento al polpaccio.
Si sposta lì McKennie. Peccato, perché comunque Holm il suo lo sta facendo. Ieri ha colpito quella traversa.
Quella traversa
sarebbe stato un gol fantastico.
Sì.
E non è propriamente il suo ruolo, ma invece mi sembra che si sia disimpegnato bene. Però mi sorprende il fatto che sia Tudor che Spalletti alla fine giocano col 3-4-2-1 e mettono lì un giocatore, prima Kalulu per Tudor e Holm per Spalletti, che è un po' un adattato, che poi se la cava bene, perché ieri Holm ha fatto una buona partita. Trovo che la Juve lavori in maniera non tradizionale sulle catene, cioè nel senso che riesce anche a coinvolgere molto i difensori centrali, cioè i braccetti, sia Calù da una parte che Kelly dall'altra, e ci siano delle soluzioni abbastanza varie. Loro hanno il merito di entrare dentro il campo, a volte di farlo addirittura spalle rivolte alla porta senza accusare particolari problemi. Holm qualcosa ha sbagliato, però complessivamente è un giocatore che sta dimostrando di poter dare un contributo a questa squadra.
Un tema che ho trattato anche nell'editoriale, ricordo, su Bianconera News, così come ne tratta tantissimi anche Paolo su calcionews24.com, come tratta nelle dirette di queste ore, no?
Sì, sì.
Che avranno potuto guardare o riguardare sui diversi profili legati al sito. C'è l'aspetto del gruppo. Ci torna spesso l'allenatore, ma questa volta ancora di più. Ancora prima che parlasse, perché ogni volta cerco di fotografare una situazione diversa per farmi trovare pronto e preparato e dimostrare che ero allo stadio il giorno prima, quindi qualcosa che magari non si riesce a raccontare nel dettaglio in televisione, Paolo, mi ha colpito l'esultanza dei giocatori, mi ha colpito il modo con cui hanno esultato, quasi scaricando un po' di tossine, un po' di paure, no? Prima, non tanto prima della partita, perché c'è stato il momento, ricordo, di Manninger, molti magari sono rimasti colpiti dall'affetto del pubblico, dalla presenza di alcune bandiere bianconere in campo, che non mi aspettavo, ed è stata la prima volta in cui si è voluto ricordare così la drammatica notizia della scomparsa di Manninger, e gli applausi che hanno interrotto non hanno fatto sentire un minuto di silenzio, ma hanno fatto sentire un minuto di vicinanza, detto molto chiaramente, con rispetto, no? Non è solo il silenzio che fa sentire l'attenzione per un determinato aspetto. La fine, ritrovarsi, il guardare festanti, quello che l'avvicinarsi alla squadra, ai tifosi prima della partita, richiamati, non perché cioè non sapevi ancora come sarebbe finita la partita, e andarci anche alla fine esultando, ballando, portando un po' di una ventata fresca di bella gioventù, a mio avviso ha fatto capire anche una frase di Spalletti, che quello che lui ha voluto fare, scardinare un po' di negatività all'interno del gruppo, della società, dello spogliatoio, cioè ha portato qualcosa che col mondo bianco-nero forse c'entrava poco.
Beh, c'entrava poco perché noi siamo legati all'idea che se non si vince non si festeggia.
Però anche quando abbiamo vinto non abbiamo festeggiato. Ah,
lasciamo perdere quello, però dico, questo è il punto. E invece Spalletti ci ha fatto, secondo me da questo punto di vista, tornare sul pianeta Terra, nel senso che è un obiettivo quello di arrivare tra le prime quattro, e se tu lo vivi come un peso, una responsabilità e un sollievo di vincere, non comunichi neanche quel giusto entusiasmo. Ieri siamo stati favoriti dal clima particolare che c'era allo stadio, dall'aver segnato subito. Noi quello che ci è mancato in questi ultimi anni è che di fatto l'entusiasmo non abbiamo mai vissuto. Noi una situazione di vero entusiasmo non abbiamo mai vissuta, e io credo che questo sia esattamente quello che Spalletti ci deve portare il prossimo anno. Cioè, partire non con i problemi oppure l'esaltazione per una singola vittoria, ma per un obiettivo. E questo deve essere visibile immediatamente e deve essere partecipato dal pubblico e dalla squadra. Questo adesso è giusto, secondo me, essere così. Poi, ripeto, se la Juve arriva a seconda, arriva a quarta, sostanzialmente cambia poco. Ma nella vitalità della squadra cambia tanto, e questo io credo che Spalletti lo stia comunicando quando dice non è una questione di posto, è una questione di vincere, di abituarci a vincere, di avere il gusto di vincere, e nel gusto della vittoria anche di far emergere individualità che hanno sofferto, vedi David. Quindi io credo che, ripeto, in questo finale penso che il pubblico della Juve, che tante volte negli ultimi anni è arrivato nei finali con l'angoscia, vedi l'anno scorso, adesso ci arrivi con la voglia di vedere la Juve, e questo è qualcosa che davvero manca da tanto tempo e che deve essere il punto di partenza per vivere e resettare un po' questi anni brutti, perché lo percepisce anche nel pubblico, no? Nel pubblico anche che ci scrive. Cioè, adesso c'è un po' meno.
C'è un po' più di serenità.
C'è, esatto, c'è un po' meno polemica, gli Allegriani e Tiago Motta, eccetera.
Se vincevi, se perdevi. Cioè, se,
adesso c'è questa voglia di vedere a Juve. Anche perché a Juve qualcosa riesce a esprimere. Non è il massimo, nessuno festeggia in piazza, però finalmente abbiamo l'idea di una squadra viva. E altrove che magari stanno meglio di noi dal punto di vista della classifica per qualche punto in più, c'è invece polemica, c'è invece preoccupazione, c'è incertezza sul futuro. Questo non è un aspetto
e forse
banale.
Sentono anche questa situazione arrivare dallo spogliatoio bianconero come insidia.
Beh,
in più
anche.
Cioè, il Milan penso che rifletta su questo aspetto di queste sottolineature.
Lo vedremo, perché se Milan giocherà per pareggiare vorrà dire che avrà guardato la classifica, si sarà fatto i suoi calcoli.
Spalletti, Allegri li fa questi calcoli?
Sì, perché Allegri poi alla fine se arrivano terzi o quarti dirà l'obiettivo era quello di tornare in Champions League, lo abbiamo raggiunto, l'ha sempre fatto, l'ha fatto anche da noi, il che è vero. Dopodiché però sappiamo tutti benissimo che 3 settimane fa si parlava addirittura di una possibile rimonta da parte del Milan nei confronti dell'Inter, e quindi nessuno, cioè quando stai in una grande piazza l'entusiasmo te lo dà solo le vittorie, c'è niente da fare, e questo deve essere come dire un punto fermo, non è che puoi prescindere, e a maggior ragione perché poi di solito l'avversario che vince è un tuo avversario, è un tuo nemico storico, e quindi patisci, c'è poco da fare.
Ha chiusato Spalletti ieri ricordando: se vuoi trovare un amico, comportati da amico. Nel ragionamento fatto attorno un po' se sono servite anche questi rinnovi, che a mio avviso dimostrano qualcosa. Intanto, ce lo spiega poi anche Spalletti, Yves, ti pregherei di recuperare la seconda pillola di ieri in conferenza, in cui lui dice, a un certo punto spiega... Sì, saranno le fondamenta, quello che è, però è stato giusto dirlo con qualche mese d'anticipo, facendo riferimento anche al suo, di rinnovo, perché poi incominciano a essere fastidiose le voci, no? E quindi lì ha fatto capire che è entrato un po' anche nella testa di come si ragiona fuori dalla continassa. Ascoltiamo il passaggio di Spalletti sui rinnovi, perché danno fiducia, danno senso alla continuità di questo progetto.
Questo significa, i rinnovi significa che la società è perfettamente dentro quello che deve essere il lavoro che si sviluppa, perché i calciatori forti vanno messi nelle condizioni di essere tranquilli, poi di non rischiare di dover andare a ciucciarsi questi discorsi, ma non rinnova più, vuole andare via, e sono tutte cose che poi creano dei micro disturbi anche queste qui. Per cui la società sta facendo il suo lavoro in maniera perfetta.
E qui, come hai detto tu, magari a gennaio si è tolto un sassolino dalle scarpe,
adesso...
ma non se ne è tolte due, anzi.
La società credo che gli abbia fatto capire che... i rinnovi dei giocatori fondamentali sono stati fatti e sono stati fatti nei tempi giusti. Poi ci sono i rinnovi più complicati come quello di Vlahovic, complicato anche perché c'è questa situazione di infortunio, quindi del suo recupero fisico che è ancora tutto da vedere. E poi ci sarà il mercato. Il mercato è tutta un'altra storia. Però il mercato bisogna mettersi in testa una cosa, perché poi vedo che tutti si lamentano del mercato, no? Ecco, io credo che gli allenatori non possano pretendere che i mercati siano perfetti. Devono pretendere di essere ascoltati, stabilendo quello che ieri ha raccontato bene Allegri, dicendo io do degli identikit. Poi non è che le trattative le va a fare un allenatore, non è che un allenatore sa quanto si deve spendere, però per intenderci, il famoso esempio di Marcello Lippi quando gli vendono Zidane, Marcello Lippi non è contento. E quando però Umberto Agnelli gli dice chi prendiamo al suo posto? C'è un altro Zidane. E Marcello Lippi dice no, non voglio un altro Zidane perché non c'è un altro Zidane. Cambiamo l'impostazione della squadra. Questo deve fare il rapporto tra un allenatore e una dirigenza. Gli allenatori che si lamentano dei singoli nomi, secondo me, è un po' grave, perché ti danno anche tanti soldi per gestire quel materiale, e quindi tu devi essere anche allineato, nel senso che un allenatore magari non sa quante problematiche ci sono, in Italia almeno, altrove magari l'allenatore è anche una figura più da manager, però in ogni caso il vero problema adesso è mettersi attorno al tavolo, che la cosa più difficile è stabilire intanto come primo elemento di valutazione quello che è successo quest'anno, cioè quello che non ha funzionato a tutti i livelli, i giocatori sui quali puntare, quelli che invece sono bocciati. E su quello l'allenatore sì deve avere una grande responsabilità. Cioè, secondo me, se tu, ob torto collo, impedisci a un allenatore di esprimere un parere vero su quelli che ci sono, quello è un errore pesante. È un errore che non può fare la società. Sulle trattative, una società fa anche quello che esce fuori, nel senso che il mercato è fatto anche di occasioni, di situazioni contingenti, del procuratore al quale tu vai a chiederne uno e ti dice: ma lo sai che c'ho anche questo giovane? Hai provato a pensare? Guarda, costa poco. Ah sì, ok, ci ragiono. Cioè, è tutto un po' più complesso. Beh, staremo a vedere se alla fine della sessione avremo la sensazione che in qualche maniera le richieste di Spalletti sono state soddisfatte o meno, tenendo conto che ne sono abbastanza certo che quest'anno il mercato sarà ancora più complesso, perché col mondiale vedrai che a giugno se ne parla, tutto a luglio se ne parla e si trascinerà fino alla fine.
I prezzi si gonfiano, certo, le necessità sono evidenti, eccetera. Ciao direttore, certo, pensavo in questi giorni che Gasperini ha rifiutato la Juventus, Andrea da Prato, per poi venire a sapere che era la quarta scelta della Roma. Tra Gasperini e Spalletti preferisco decisamente il toscano.
Devo dire che la battuta di Ranieri io l'ho trovata di un velenoso terrificante. Nel senso che io non so...
Come te la spieghi?
Me la spiego che Ranieri è una persona... Sir Ranieri, quando vinci, quando... Cioè, no, nel senso...
Spaghetti
Ranieri,
alla puttanesca,
Ranieri
è quello che ho detto prima.
Ranieri allora è, secondo me, un allenatore fantastico. Io gli sono riconoscente, credo che la Juve abbia fatto un ottimo lavoro, e lì c'è stata una grande ambiguità della società nel non riuscire a proteggerlo in una fase. Uno degli errori clamorosi, quello di andare a licenziare un allenatore alla fine, quando era terzo in classifica, però
i consiglieri attorno alla dirigenza
Ranieri
di quel periodo
non è un carattere facile, quindi è un ottimo allenatore. Secondo me, ad esempio, la nazionale avrebbe fatto molto bene, perché è uno realista, è uno che sa valutare i giocatori, eccetera. Andare a dire Gasperini era la quarta scelta, per me è un autogol clamoroso, perché vuol dire che comunque tre non sei riuscito a portarli a casa. E quindi non si è andato a puntare sul primo, così come è stato un errore clamoroso che la Juve abbia in qualche maniera contattato Gasperini e si sia saputo, perché di allenatori ne puoi come dire, contattare 20.
Palladino, Gasperini. 20. Cioè.
Però è bene che ci sia una clausola anche di riservatezza su questo, no? In qualche maniera. Però dire a un allenatore a sei giornate dalla fine: tu sei la quarta scelta in una piazza incendiaria. Come, infatti, guardate che Ranieri non gli ha dato ragione. La piazza non si è schierata con Ranieri. E questo
è
già una notizia. Perché, ok, essere un po' populisti, ma quando esageri...
Se ne accorge anche il popolo.
E in questo caso Ranieri... E infatti, secondo me, adesso Gasperini mette sul piatto la testa di Ranieri. Dice, no, sei così. Ed è uscito bene l'altro giorno, È uscito bene l'altro giorno dalla vicenda, dicendo: io sono focalizzato sul campo, poi il campo magari dirà che la Roma ha fatto peggio l'anno scorso e quindi non lo salverà, però che il massimo dirigente consulente ti venga a dire tu eri la quarta scelta, no, non lo vai a dire,
soprattutto perché in quel non lo vai in quei a dire. Panni non lo vai però, a dire lo conservi.
Però secondo me c'è un Ranieri a Roma e un Ranieri fuori Roma, c'è niente da fare. Cioè, in quell'ambiente lui ha espresso anche il massimo di se stesso, perché pochi ne hanno parlato, ma Ranieri negli ultimi due anni, quando ha preso la Roma, ha fatto delle cose straordinarie, partendo dai livelli quasi da parte destra della classifica acclarata e costante, però Poi c'è il troppo amore, c'è la mosca al naso, c'è il sentimento della piazza che senti, la visceralità.
Ci sono gli interessi nel proseguire o meno e scaricare quindi le responsabilità. Ho delle domande già poi per il prossimo blocco per Domenico Marocchino.
Bene.
Tipo, perché ci scherza un po' sopra Marco, ma dice... quindi la conserviamo per dopo, ricordamelo anche tu Paolo, per favore.
Sì.
Scusate, ma quindi esiste una Juve anche senza Yıldız? Io la vedo come una domanda aperta molto interessante.
Con calma, perché ieri abbiamo giocato con un Bologna stanco, sì. Però ieri...
Un abito diverso lo possiamo usare.
Ma meno
usare.
Male, perché se dipendi esclusivamente da un giocatore...
Dipende dalle sue condizioni.
C'è qualcosa di grave.
C'è qualcosa di grave. Poi c'è chi scherza, sempre un Marco, ma non è lo stesso, deve essere il nome. Se la Juve arriva seconda, lo sapete cosa succederà? Che la Supercoppa non sarà a quattro squadre.
Ma forse già l'hanno deciso, sì, no.
Come per dire, forse la danno, la segnano...
Guardate che la Supercoppa, soprattutto se viene giocata nei paesi arabi, c'è un interesse a far sì che ci sia la Juve che è enorme, è enorme.
Quante ne sa Paolo Rossi?
Eh no, dai, tu... Hai presente quando c'è stato quest'anno in Napoli, Bologna, insomma,
Italia
erano vuoti. Se c'è Juve, Milan, Inter, ragazzi, c'è poco
nell'ordine,
da fare.
Ti dico, perché avevo seguito un po' i vari rappresentanti, Milan leggermente sopra la Juventus.
Perché ha un passato internazionale.
Milan, Juve, Inter, Atalanta, io sono andato in quell'edizione lì.
Quindi figurarsi se si fa altrove.
Bellissima partita, sono dispiaciuto solo per il nostro Cicco che non ha avuto la gioia del gol. Ieri ne parlavamo in cronaca. Può diventare un altro Cicco? Cioè, può migliorare sotto questo aspetto?
Sta diventando, secondo me anche quest'anno è cresciuto. Cicco comunque è un giocatore determinante, cioè ti dà proprio un'altra energia, c'è poco da fare. Poi vedere a volte dei livelli di poca concretezza, però ragazzi, quando ce lo vedi, ti impegna gli uomini, ti costruisce delle situazioni.
No, assolutamente.
L'altro giorno, cioè ieri comunque, sul gol di Thuram, prima mette un pallone in mezzo che doveva essere sfruttato, cioè è uno che pesa tanto. Poi è uscito arrabbiato perché era dispiaciuto di non aver segnato. Può fare meglio, uno come lui... Deve arrivare a delle cifre più importanti, però quando ce lo vedi.
Non pensi che ci si aspettava già magari il sostituto per dargli ogni tanto fiato? Cioè lo Zegrova doveva diventare un po' l'alternativa di Cicco?
No, per qualcuno...
Mettergli pressione.
No, vai in giro su internet a vedere quanti dicevano che Cicco avrebbe fatto panchina. Che Zegrova era un fenomeno e Cicco avrebbe fatto panchina. Ce ne sono tanti.
Ieri terminavo la chiacchierata con la redazione di Roma nel corso della partita. Sai che noi raccontiamo la partita, ma non 90 minuti. Lo spiego perché ogni tanto qualcuno dice: ma raccontate quello che succede. Potessimo, anzi, se ci giri,
ci sono dei diritti.
Ci sono dei diritti. Quindi partiamo da lì, guardiamo la partita e se non succede niente in mezzo al campo, andiamo su temi legati naturalmente a quello che vediamo. Sai che mi sono permesso di dire che io me lo tengo stretto un Cicco così, affiancandogli un'alternativa che possa, come Boga, aver fatto con ieri, no? Nelle scelte, attaccante, alternato con Yıldız, messo al centro, messo decentrato, quello che vuoi, in quelle condizioni, perché abbiamo parlato poco di Boga, ne parliamo con Domenico Marocchino più avanti. Io me lo tengo così, anche con qualche gol in meno, ma 1000 assist in più. Cioè mille occasioni in più,
certo.
Palloni che sprechiamo in area di rigore,
certo.
Che urlo fino a non avere voce.
Comunque,
vorrei una Juve così,
primo gol che facciamo, Cicco va sulla bandierina a salvare quel pallone in scivolata e lo scarica indietro e da lì nasce il gol. Cioè, è uno che comunque... Allora, partite vuote, totalmente vuote di Costesao.
Le prime.
Forse le prime, non ne vedi. Ripeto, è un giocatore che può fare molto meglio, però... Però ci serve molto. Altrimenti devi fare un altro progetto
tattico.
Altrimenti devi decidere che Yıldız è con Sessao. Yıldız fa seconda punta e con Sessao lo accantoni.
Guarda, abbiamo già tante domande per il nostro Marocchino che vorrei saltare quasi la pausa, ma pur di sentirlo, aspetto qualche minuto. Marocchino, aspetta, arriviamo. Un attimo.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
se lo sentono anche da casa che sta per arrivare il momento clou della settimana per iniziare. Ciao ragazzi, mi sono appena collegato solo per sapere quale vino ha bevuto oggi il grande marocchino. No, ieri il grande marocchino. Ma dovrebbe essere già pronto
andiamo a scoprirlo dalla sua
enoteca privata. Buongiorno Domenico.
Ma io sono molto savoiardo, in linea di massima bevo sempre Barbera, Grignolino, Dolcetto.
Cioè, tutti insieme, cioè non scegli, tutti insieme, uno finito una bottiglia via l'altra, in quel senso lì.
No,
scegli.
Sì, tutto mischio. Essendo vercellese, a Vercelli c'è un detto, sai che noi vercellesi sono grandi produttori risicoli del riso, e dice, c'è un detto che dice il riso nasce nell'acqua ma muore nel vino.
Cioè, quindi, chiaro. Ma bella, se tu ti dovessi
bella. E sei contento di questo
no, aspetta Paolo, ce l'ha raccontata.
Ma mio nonno che
salutiamo,
che non c'è più, vabbè,
salutiamo per la pazienza che ha avuto,
che aveva la maniera dei pastori tedeschi, insomma dei cani così, e mi ricordo che gli metteva anche del vino, gli faceva bere anche un po' del vino.
È in prescrizione quindi,
ma forse era meglio fare un controllo alla vista al nonno.
Qualche veterinario in linea,
ecco. Se ci fosse qualche veterinario ci fa sapere se era normale nella zona di Vercelli dare un goccio di vino che fa buon sangue agli animali, al cane, ai pastori tedeschi. Va bene, però sappiamo che ti ha marcato una volta Ranieri. Cioè, io mi sono svegliato con questa notizia, ormai mi arrivano le notifiche. Sì. Raccontaci.
Col Catanzaro,
raccontaci.
E io da allora mi inchino sempre quando non lo attacco mai, lo rispetto, perché io in 15 anni di carriera avrò toccato la palla 8 volte di testa. A Cremona addirittura dopo 20 partite di campionato c'è stato un boato quando al centrocampo ho dato uno spizzicato di testa. Perché di testa un applauso generico. Solo perché l'avevo toccata,
ma scusami Domenico, ma tu sei alto, cioè tu sei non alto. Avevi voglia di saltare, ti spettinavi, qual era il problema?
Cioè, sei Davide
ma
che non...
Guarda, il problema fondamentale è innanzitutto il ruolo, che facendo un tornante difficilmente arrivi poi per saltare, ma non era tanto questo, che nel settore giovanile della Juventus una volta, quando facevo gli allievi o la Beretti, battevano un corner a nostro favore, io sono saltato e ho preso 6 punti di sutura sulla parte alta della testa, e da allora mi sono specializzato a tirare i corner e non, se paura, e non andavo più a saltare, però tiravo bene i corner, devo dire. E io ho fatto esattamente 2 gol al Catanzaro, uno l'ho fatto di testa.
E ti marcava entrambe le volte Ranieri?
No, una volta solo, una volta mi marcava Cuttone e un'altra volta mi marcava Ranieri, mi pare. Su Cuttone non sono sicuro, ma quella di Ranieri sono sicuro. Ma neanche staccando molto, a tuffo. Valla a vedere.
Alla David, ieri, quasi.
Fatto un bel gol ieri.
Chi ti ricorda? Perché abbiamo provato a dire un gol al, ha fatto un gol al, da casa hanno detto alla Paolo Rossi, non quello che è a fianco.
Sì.
Quindi
sì.
Alla Paolo Rossi, sei d'accordo?
Sì. Sono perfettamente d'accordo, che tra l'altro deve aver fatto un gol più o meno così la prima partita che è rientrato contro l'Udinese, quando abbiamo vinto 4-1, e lui fece il gol del 2-1, il 3-1 di testa così.
Il più difficile tra i due qual è stato? Il primo o l'ultimo di Thuram ieri? Concentriamoci un po' sugli aspetti belli, positivi.
Quello di Thuram.
Per quale motivo?
Perché ha dovuto staccare, quello di Davis non ha staccato, cioè l'ha orientato, è stato bravo, col tempo giusto, con l'irrigidimento del collo necessario, cercando neanche tanto dove tirarlo, ma colpirlo bene, perché dove tirarlo, perché quando uno va alla conclusione sia di testa che di piede ha due possibilità, due strade, una è quella di concentrarsi sul pallone per colpirlo bene, e l'altro invece concentrarsi, si parla sempre in percentuale, l'altro invece concentrarsi su dove vuole tirare. Chiaro che non è 100 e 100, però uno si concentra 70 sul pallone e 30 dove vuole tirarlo, oppure si concentra 70 dove vuole tirarlo e 30 sul pallone. Ecco, lui aveva la esattamente il posizionamento della porta e si è concentrato nel colpirlo bene, l'ha colpito molto bene. Idem ha fatto Thuram, ma con stacco è più difficile. Nessuno dei due, da 1 a 10, gli diamo 3 e 2 rispetto ai colpi di testa di Roberto Bettega o anche di Trezeguet, che invece erano specialisti.
Paolo, introduco il tema perché sapendo di averti a disposizione, di avere a disposizione uno dei più preparati opinionisti del lunedì,
dell'universo,
su Radio Bianconera, perché poi ti dividi, certo, un po' come quando andavi in discoteca, ti dividevi tra i vari banconi del bar, no? Uno qua, uno là, eccetera, eccetera. Poi ci racconterai.
L'importante era come finivi la serata.
Non avevo dubbi. E chi pagava il conto? Da quale uscita ti facevano passare? Ma tornando seri.
Sì. Ero serio prima.
Lo sapevo. Ti chiedo, siamo arrivati a ragionare con alcuni ascoltatori sul tema Yıldız. Ma allora esiste anche una Juve senza Yıldız? Si può giocare senza Yıldız?
Certamente.
Prego.
Certamente. Io l'avevo già espresso, forse l'altra volta con Paolo, che tu non c'eri, non so se mi hanno toccato l'argomento, se mi confondo un po', ma io l'avevo già espresso da sempre. Yıldız non è Del Piero, non è Totti, non è Baggio, non è Mancini. Yıldız, come poi, giustamente, uno dei più grandi intenditori di calcio degli ultimi 40 anni, che Moggi lo ha descritto come funambolo. È un funambolo, cioè tende a essere, se vogliamo cercare un paragone, un Cassano, ecco, un Lentini, cioè con più forte fase realizzativa, però più punta, un Berardi dall'altra parte, ecco, però non è un Del Piero, un Totti, non è un uomo squadra, ecco, insomma, uno che non è che si porta la squadra, lo fa qualche volta. Queste non è critiche, sono valutazioni, valutazione sul personaggio calcistico, però lui è un grande funambolo, ecco, insomma. Ma se tu ci pensi, anche con Sensao è un grande funambolo. La domanda sostanziale è un'altra: come mai l'egoismo di chi ha queste caratteristiche fa sì che quando entrano dentro l'area, dopo aver saltato uno o due uomini, la loro percentuale è di 70 per andare alla conclusione, per fare il fenomeno, e 30 a servire il compagno, quando dovrebbe essere viceversa?
Interessante quello che sta dicendo.
Sì, tu non ci trovi delle differenze in quello che hai appena detto, tra Yıldız e con Seisao? Perché Yıldız alla fine, sul piano degli assist, è comunque migliore della Juve, ha dei numeri più alti rispetto a con Seisao, che ultimamente sta regalando qualche assist. Comunque anche ieri mi è sembrato abbastanza propenso, ad esempio sul taglio di David, quando David poi tira fuori, con Seisao gli aveva data anche con i tempi giusti. Ci trovi delle differenze sostanziali tra i due su questo?
Beh, sicuramente sulle gambe. Uno ha le gambe come c'è te e l'altro ha le gambe come c'ha Paolino, cioè uno c'ha le gambe corte e uno c'ha le gambe normale. Con Seisao c'ha le gambe corte e quindi ha un certo
io
modo
sono
di Yıldız. Giocare.
Secondo te io sono
Yıldız. Tu sei Yıldız, che ha le gambe un po' più lunghe e le gambe condizionano, perché cioè, sulla corsa le gambe condizionano, ti corri con le gambe. Onde per cui al di là del tempo che riesci a rubare agli avversari e le traiettorie che riesci a fare, la frequenza del passo e la capacità di muovere. Ecco, uno che ha le caratteristiche di Consensao, che l'avevo già notato e sono stato contento che l'ha preso la Roma, è Venturino del Genoa, che adesso è la Roma. Sono quelle che hanno più il baricentro basso e hanno così. Ecco, le caratteristiche fisiche sono queste. Yıldız è più, vede di più. Però se tu noti, pur essendo più piccolo, è più facile che Consensao guadagni metri, cioè sui 30 metri Consensao lo vedi più frequentemente, Yıldız lo vedi di meno. Yıldız lo vedi di più sui 15, massimo 20 metri.
Non è che proiettano sull'avversario minore o maggiore pressione? Cioè, cosa voglio dire? Yıldız viene controllato più attentamente, lasciando intendere da parte dei difensori che è più facile arrivare a chiudere, o ipotizzando con senso più prevedibile?
Invece è completamente diverso, è più facile marcare Yıldız da un certo punto di vista che con Senzao, secondo me. Secondo me è più facile marcare Yıldız da un certo punto di vista. Col Senzao è un po' più caldo, mi rialzo, è un po' più mini acrobatico, ecco, da un certo punto di vista. È chiaro che sono due grandi giocatori, ecco, insomma, due giocatori che, ripeto, fossero meno egoisti, Yıldız lo è di meno, ma fossero meno egoisti nel quando entrano dentro l'area, e sarebbero forse anche più produttivi per i propri compagni. Ecco, insomma.
È arrivata una domanda molto interessante, faccio rispondere a entrambi e tornerei anch'io su questo aspetto, su chi è più facile marcare, tra virgolette, quantomeno per come
non
gioca.
Non è facile nessuno dei due.
Non sono d'accordo con Marocchino, con il sommo Marocchino, quindi è gente che...
Che ti apprezza.
Che ti apprezza, magari usa
che ti ha conosciuto magari in discoteca, magari era barista della discoteca, che ne sappiamo.
I baristi sono come le mamme delle fidanzate, sempre averle dalla tua parte.
Certo.
Esatto, soprattutto se sono bariste magari, perché oramai parità lì.
Ottieni lo stesso, esatto. Il doppio risultato, dimmi cosa
Ecco. La percentuale di passaggio o tiro di Yıldız una volta in area dipende dai partner che ha. Le scelte sono dettate dall'interlocutore, cioè dal movimento fa l'attaccante.
Ha ragione, su questo ha perfettamente ragione, certo. Il condizionamento di chi hai davanti è importante. Teniamo presente però che c'è sempre qualcuno che arriva da dietro. E le squadre di Sarri ce lo insegnano, McKenny ce lo insegna. Cioè, il calcio, come vi ho detto un sacco di volte, è condizionato. Invece di mettere il match analyst in alto per vedere quello che succede, che non è la realtà che vede il giocatore, dovrebbero analizzare che cosa vede il posizionamento e l'orientamento degli occhi di tutti i giocatori in campo. Perché io quando guardo un posto segnalo che voglio la palla lì, in alto è completamente diversa, non è visuale, non è reale.
Vero,
perché certo. Cioè, in alto vedi di più gli spazi, non hai le gratte davanti. Invece quello non lo fanno. Diventa figo portare in alto qualcuno, mettere le canottiere per sapere quanti, o i reggiseni per sapere quanti chilometri fanno, aprire i libri in campo come se fosse un'enciclopedia. Avere 800 persone che segnano, che scrivono, è molto più bello quello, ecco, insomma, più coreografico quello. Ma gli occhi sono quelli che determinano, anche perché poi nel mondo del calcio in 30 anni ce ne sono 5-6 di giocatori che guardano da una parte e passano una palla dagli altri, da un'altra parte, perché lo fa automaticamente, no? Io calcio dove guardo, non guardo da una parte e calcio dall'altra. Ecco, insomma, quindi sarebbe più interessante quello.
Domenico,
sì.
No, una delle difficoltà che probabilmente mi a contenere Yıldız e Conceição, mi chiedevo, però tutto sommato, per un difensore forse Conceição è un po' più leggibile e quindi per un attaccante è anche più semplice giocare con Conceição. Nel senso che Conceição sostanzialmente è uno che corre molto dritto, e poi sai che o rientra o va in fondo, o fa tutte e due le cose insieme. Yıldız è uno rotondo, e i rotondi sono più magari raddoppiabili, perché effettivamente Yıldız è meno veloce a partire rispetto a Conceição, quindi ci sono delle volte di dire che ne ha tre accanto. Infatti Cambiaso gli gira attorno per portarsene via uno. Però anche per un attaccante Yıldız non è semplice fare i movimenti con Yıldız, perché poi Yıldız ha delle qualità secondo me superiori dal punto di vista individuale. Cioè, io a volte mi sembra che quasi stiano fermi ai nostri a dire tanto ci pensa lui, tanto vediamo cosa fa lui prima di proporgli delle soluzioni. Tutto sommato con Senzao fa l'ala di una volta per certi versi, no?
Sì, hai ragione, bisogna che gli attaccanti capiscono le intenzioni primarie, perché poi cambi, di Ildiz, anche perché Ildiz non parte subito, a differenza di Consensao, che invece ha più reattività e capacità di accelerazione. Quindi sui primi due metri parte subito, anche se fermo, plum, parte subito. Ildiz, per caratteristiche fisiche, non ha la reattività e la capacità di accelerazione pari all'altro, quindi ha un altro modo. Difatti, se tu noti, se notate, Ildiz non in piemontese lo dico, al pistanen ipere, cioè non fa tanti passi sul posto, va, parte subito. Pum, pum, pum. Invece Ildiz molte volte è sempre lì che fa andare le ginocchia, ecco, ma non è ancora andato, è ancora lì. Beh, anche perché utilizzano delle, cioè cercano di limitare alcune piccole difficoltà che hanno. Uno, non essendo veloce, fa così, l'altro, essendo veloce, fa un'altra cosa, ecco, insomma. Comunque sistematicamente non è facile giocare con nessuno dei due, ecco, insomma, è semplicissimo giocare con nessuno dei due, ma questo non solo per loro, ma per il fatto che si gioca a zona e per il fatto che gli attaccanti si smarcano molto poco.
Domenico,
la prima punta si smarca poco.
Sì, sostanzialmente
non è si smarca con i tempi lenti, non è Tevez, oppure non si smarca con Mandžukić, che può anche stare lì senza smarcarsi.
Senti, Boga che ruolo ha in questa Juve o in una Juve ideale? Perché poi le riflessioni le dobbiamo
fare. Jolly.
È un jolly.
Ti piace?
È un jolly. Sì, non mi dispiace Boga, mi piaceva già quando era stato l'Atalanta, il Sassuolo. È un jolly, ecco, insomma, è un, come si chiama, un Douglas Costa. Con un po' sui generi, con più o meno
un po' più disciplinato, forse un po' più disciplinato nei tre ruoli davanti.
Sì, l'altro è un po' più funambolo, sì, un po' più volubile da un certo punto, ma anche questo non scherzo,
un po' più marocchino, un po' più marocchino, un po' più Domenico marocchino.
No,
Douglas,
no. Io ero intelligentissimo a giocare a calcio, non ero volubile.
No, ma mica gli ho detto che è uno sciocco.
No.
Vuoi un bicchiere di vino? Cioè, scusa, no, l'acqua? No. Hai preso la pastiglia, forse. Quindi è meglio di no.
Comunque è un jolly.
È un jolly. Ci sta nel progetto Juve?
Sì, certo. Sicuramente lui, come ha capito al volo Spalletti, può fare la prima punta centravanti arretrato. Ildiz non può farla.
C'è l'errore.
Avevo iniziato con Ildiz centravanti e Boga.
Pensava di aver trovato quella situazione.
Dopo 10 minuti
li ha invertiti. Certo, ammetto di aver pensato ad un certo punto, ma perché sognavo una Juventus diversa, costruita, capace di arrivare a qualcosa di diverso, che Consensao e Ildiz non avrebbero giocato tante partite insieme. Mi sbagliavo di tanto, avevate questa...
Cioè giocassimo con due punte. Tu la faresti questa...
Cioè quasi uno l'alternativa dell'altro.
Ecco, questo tipo di evoluzione della Juve, cioè secondo te potrebbe essere una chiave, adesso non proponibile, ma nel futuro.
Poi torniamo con
i piedi per
terra.
Siamo troppo condizionati da Ildiz e Consensao, secondo te? Cioè...
Per adesso sì, per giocare con due punte devi avere un regista che vede la profondità. Non a caso l'unica squadra che gioca con due punte è l'Inter, che c'è Çalhanoğlu e Mkhitaryan. E quando non ci sono è un problema comunque anche per l'Inter, anche se l'Inter comunque ha un organico. L'Inter è la squadra che sa giocare lenta e più redditizia del campionato. L'Inter non mi diverte, però comunque è lì e vince il campionato con 4 giornate di anticipo. E l'anno scorso l'ha regalato, quindi qualche valore ce l'avrà. Ecco, l'Inter è l'unica squadra che gioca con due punte, anche se la seconda punta, ma questo non è, cioè, sai, il corso, come diceva Giambattista Vico, corso e ricorso della storia dell'umanità. Il grande Torino con i gemelli del gol giocava così: Rossi e Bettega, Anastasia Bettega, Tevez, Mandžukić. Anche se adesso mi è fatto venire in mente che mi è venuto in mente Vialli, Ravanelli e Del Piero, tutte e tre che giocavano, ecco, insomma, Ubaggio, insomma,
Tanta roba.
Però per giocare per due punti forse bisogna avere anche due esterni. Cioè l'Inter alla fine ha gli uomini che superano l'uomo in velocità. Cioè Dumfries e Di Marco vanno. La Juve non ce l'ha quel tipo di esterni.
Guarda, mi hai fatto giusta annotazione, mi ha fatto venire in mente qual era con Gasperini, un'altra squadra che giocava a quei due attaccanti, l'Atalanta, aveva due esterni che pompavano come degli assassini, che erano nei cambi, poi insomma i giocatori che venivano più sostituiti di più alla fine perché erano stanchi, e giocava comunque con due attaccanti. Sì, è vero, sì, per giocare con due attaccanti, ma la Juventus ha comunque un esterno fortissimo, un giocatore universale che è Cambiaso. Cambiaso e McKennie è un altro giocatore universale. Sono contento che ha fatto quel cross per il gol, perché quando era criticato da tutti, eccetto dal sottoscritto che lo reputava fondamentale, fondamentale, una delle critiche era che aveva i piedi di gesso, che era scarso tecnicamente, che
football non vedeva americano, il gioco. Da football americano.
Ecco, invece non è poi tanto così, però è l'unico che si infila in mezzo senza palla, ecco, insomma.
Sì, posso chiedere ancora una cosa, Domenico? Ma tu te lo ricordi il tuo Juve-Bologna finito 2-0? Perché tu hai vissuto un Juve-Bologna 2-0, un gol per tempo, gol di Virdis da calcio d'angolo e Cabrini di destro. L'ho visto oggi. Tu eri in campo,
Eri in campo
perché tutte e due le volte fai così con la mano e non so se stai ordinando da bere o se esulti per il gol.
O c'era qualcuno in tribuna.
Esatto. No, io mi ricordo invece un 1-5 a Bologna, dove diciamo 5-1. Dove giocammo io, Fanna e Bettega, nell'arco della partita cambiamo ruolo diverse volte. Io andavo a fare, siccome si marcava uomo, quando mettevano uno stopper su Bettega, Bettega si allargava e dovevo fare il centravanti, e viceversa faceva Pierino.
Grandissima partita.
Cioè,
gol di Bettega in tuffo di testa, meraviglioso.
Bologna, lasciamo perdere Bettega, che siamo in un altro pianeta.
Lasciamo perdere che dobbiamo andare a mangiare. Andiamo a mangiare.
Tu hai capito che oramai sei entrato nella terapia di Radio Bianconera. Il lunedì tu hai l'appuntamento perché ti facciamo rivivere la tua vita così col sorriso.
Ma ti ricordi quando eravamo giovani che lui faceva scuola guida?
Sì.
Un po' di mesi fa, ti ricordi?
Sì, sì.
Che brutta patente?
Già finito i punti.
L'altro giorno ha svelato una cosa per la quale, secondo me, se ci ascolta qualche commissariato, la palestra la vedo.
Io sono convinto che Paolino, il nostro direttore, abbia sfruttato anche quell'occasione lì, in prospettiva.
Ma domani ne sfruttiamo un'altra insieme. Possiamo dirlo che domani saremo insieme all'ora di pranzo?
Certo,
perché faremo un'opera buona per i bimbi
della Regina Margherita.
Ci saremo io, Domenico Marocchino in studio,
e io qua a parlare con voi,
e gli racconteremo qualcosa di quel bel momento, una mezz'oretta che anche a me inorgoglisce molto, e quindi ti ringrazio a nome della Regina Margherita e degli organizzatori di questo bel momento. Tu entri a far parte della cultura non solo sportiva ma anche editoriale. Ci sarà un libretto che verrà consegnato a tutti i bambini malati dell'ospedale, adesso non so ancora bene in quali tempi, in quali modi, in cui il protagonista è un signore, un bambino, ma che praticamente ha le sembianze di Domenico Marocchino, che comparirà come finale, no? In questo libro, scaricando il QR code.
Prima di chiudere, vi racconto un piccolo aneddoto. Io sono nato di 7 mesi, sono un settimino, no?
Sì.
E avevo i nonni, tutte e due, le nonne abbastanza alte per l'epoca, i nonni tutte e due piccoli, c'è cioè uno 64, uno 63, uno 65, più o meno. E quando sono nato di 7 mesi, mio nonno materno disse a mia mamma: non viene grande questo ragazzino.
Ma viene bello. So che ha detto anche, ma viene bello.
Uno, 1,90
e allora ci avrei perso in bellezza se bene. Questa è l'equazione. Ci vediamo domani, ci rivedremo domani con Domenico Marocchino. Ci abbiamo azzeccato. Grazie Domenico come sempre per questo tuo intervento speciale, originale.
Ciao ragazzi,
ciao Domenico. Ciao.
Leggilo questo libro, anzi te ne porterò copia domani.
Domani ne parliamo.
Ciao a tutti. Ciao Yves, ciao a tutti. A domani.
Ciao.
Intanto, buona continuazione sulle frequenze di Radio Bianconero.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.